Santa Enedist.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 29 della seconda stagione di Bar Traum Fabrique, 5 dicembre 2014. Venerdì, perché il venerdì è il giorno che si va al cinema e non è il giorno di vedere Juventus Fiorentina in televisione. Ma se voi siete al cinema,
il giorno di menare.
Poi è Fiorentina Juventus, tra l'altro, ma mi sono distratto chissà perché. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi arrabbiate con i tifosi o col povero cassiere. Contattate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
O contattate Cahiers du Cinéma, visto che questa sera abbiamo
senza dubbio
abbiamo copiato, ammettiamo, come a scuola ci siamo messi lì e quindi vi daremo dei consigli molto interessanti e ve li daremo anche attraverso la nostra pagina Facebook, dove abbiamo scelto un sacco di bei video da postarvi e quindi veniteci a cercare su quel canale. Altrimenti potete pure, se preferite, trovarci su Twitter, ovviamente dietro l'hashtag BarTraumFabrique, oppure la solita mail, ormai la sapete a memoria, bartramfabrique@gmail.com. scriveteci tutto ciò che volete. C'è anche un grande assedio.
forse anticipando Salvatore, se il ragazzo invisibile
forse magari è andato
a bevere.
Non si sa mai.
Comunque è assente Laszlo Kovacs, speriamo che torni. Nel frattempo inizieremo a raccontarvi questa sera la classifica, come ha detto Air Director, dei 10 migliori film dell'anno secondo Cahiers du Cinéma, la prestigiosa rivista di cinema. Poi parleremo di Diplomacy di Volker Schlöndorff, che è in programmazione a Sant'Angelo, di Adieu Langage di Jean-Luc Godard.
Attenzione,
scusate, meno male che non c'è l'anno, il gatto è scivolato.
Quando il gatto non c'è, i topi ballano.
Scivolone molto grave.
Scivolone grave. Magic in the Moonlight di Woody Allen, che è allo Zenith. Poi avremo ospite, dovrebbe arrivare tra poco, speriamo, Andrea Fioravanti, che ci parlerà di una rassegna allo Zenith. C'è con noi Simone Rossi, come sempre, e c'è con noi Marco Della Torre, benvenuto, con un nuovo taglio di capelli.
Veramente accattivante.
Molto aerodinamico. Simone Smith, invece, che ci dici del botteghino?
Ci dici del botteghino, che prosegue il successo di Interstellar, che arriva ad un totale di 9,3 milioni di euro, seguito da Andiamo a quel paese con 7,3 milioni, da Hunger Games, il canto della rivolta, parte 1, 7,2 milioni ha invece incassato. I pinguini di Madagascar, perché sono andato a vederlo questo film, è stata una giornata indimenticabile. I pinguini di Madagascar, primi dello scorso weekend, grazie ai miei 30 euro, due nipoti e un adulto, sono 30 euro per
quindi
la cronaca.
Quando vai con due figlie?
Cioè. Sarà così, Simone Rossi. Totalizzano 3,5 milioni, e cazzo, ci credo bene. E Scusate se esisto, di Riccardo Milani, 3,4 milioni. Ogni maledetto di ogni maledetto Natale di Ciarrapico, Torre Vendruscolo, al quarto posto, sempre nel passato fine settimana. Totalizza 819 mila euro. Anche la classifica parziale di ieri sera è dominata da questi titoli di richiamo e non vede nessuna nuova uscita tra i primi 10, quindi sono di nuovo Interstellar, Andiamo a quel paese, Hunger Games, I pinguini di Madagascar, Scusate se esisto, Ogni maledetto
sì,
Natale.
Un po' la rifusa, perché in realtà erano da diverse classifiche. Comunque
dai ragazzi, che li distruggiamo.
Comunque Simone
perché
Rossi,
leggo i Neretti, no? Quindi allora anche 3,5 milioni è un altro film.
È arrivato Laszlo. Benvenuto Laszlo.
Laszlo, dov'è che è andato? Dov'è che stava fino adesso?
Non so, Laszlo,
dov'è che eri?
Dove sei andato? Noi ci chiedevamo se non fossi per caso andato
a bevere. A bevere.
Ecco.
A bevere tutta l'acqua del Tevere,
del
come
Tevere,
cantavano.
Bene, Simone, ci stavi per dire qualcosa?
Ma
Simone Rossi, Simone Rossi.
Simone Rossi.
Passiamo da un nome comune ad un altro.
Ma avevano detto che avevamo dei grandi ospiti.
Avremo, arrivano.
Ah, ok, no, perché sennò andavo io. Rossi,
vabbè, Rossi ormai, ormai è redazione praticamente. Torre è una grande conferma. Prego, Simone.
Io ieri sono andato a vedere Trash.
Oh,
Stefan Daldry. Molto, molto fortunato. C'hai ragione.
Scusa, Simone, come avete potuto sentire, è arrivato l'Aslo Collins. Quindi anche subito, il livello della la dialettica, la dialettica ha subito avuto un'impennata.
Senti, una domanda prima che cominci: è un film trash? Vabbè, sta cazzata toccava lì.
Non potevi rispondere.
No. Niente, non puoi non rispondere. Parlaci di questo film.
Perché non l'ho detta io questa battuta?
Infatti, strano, strano.
C'è un po' di trash comunque.
Dici un po', Simone.
Beh, introduciamo brevemente la trama. Siamo a Rio de Janeiro. Ci sono tre ragazzini delle favelas di Rio che vivono rovistando fra i rifiuti di una enorme discarica, da qui il titolo del film. Un giorno uno di loro, il nostro protagonista Rafael, trova un portafoglio. Ci sono dei soldi, ci sono anche dei documenti e degli indizi che la polizia sta cercando, la polizia corrotta della città, perché si tratta di documenti appartenenti a un boss, a un uomo potente della città che si è appena candidato a sindaco di Rio de Janeiro e che ha un passato non proprio pulito.
Strano, la polizia, queste cose non succedono
a Roma, non succedono,
non succedono mai
a Roma, no, 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 da noi le capitali sono tutte pulite,
siamo fortunati, vedi? Siamo
fortunatissimi.
I ragazzi, la polizia offre una ricompensa sostanziosa a chi trovasse il portafoglio. I ragazzi decidono comunque di non consegnare il portafoglio, ma di provare a risolvere da soli il mistero. Questa è la trama del film di Stephen Daldry, che forse ricorderete per ben altri film e altre location.
Billy Elliot
su tutti.
Però che stile ha questo regista?
Il soggetto,
il soggetto
è molto interessante ed è il motivo per cui io sono andato a vedere il film.
Il soggetto,
lo svolgimento è molto discutibile.
Anche perché, apro una piccola parentesi, parlare di trama fa sempre venire in mente che i film con troppa trama sono sempre...
Beh, posso essere una delusione, rischiano di più.
Questa arriverà dopo, arriverà dopo.
Scusate.
Questa domanda è stupida.
Arriverà fra un quarto d'ora. Concetto di troppa trama.
Vai.
No, la trama è questa, insomma, è anche accattivante. In realtà lo svolgimento è un po' discutibile. La cosa che a me mi ha lasciato un po' più interdetto è diciamo questa visione occidentale, inevitabilmente occidentale, di uno scenario tropicale, se vogliamo. In questo senso, leggendo anche in giro, molti hanno paragonato il film a The Millionaire di Danny Boyle, proprio per l'operazione fatta e per il modo in cui viene restituita la realtà locale. E molti l'hanno hanno accusato il film di fare una sorta di slamming cinematografico. Per chi non lo sapesse, lo slamming discende dalla parola slam, che significa basso fondo, e si riferisce a un'attività in voga alla fine dell'Ottocento nelle grandi capitali europee e non solo, come Londra e New York, dove le persone abbienti andavano in gruppo a visitare i quartieri malfamati della città, insomma una specie di tour delle schifezze.
Lo schifo tour.
Abbiamo visto anche in Gangs of New York, c'era un gruppo di aristocratici che attraversavano la
città. Non me lo ricordavo.
Scortati da...
Slumdog Millionaire era il titolo originale del film.
Esattamente. Allora, secondo me l'intento di Daldry e del suo sceneggiatore è ammirevole, tenta anche di stare un po' sull'argomento attuale, insomma. Il Brasile è una nazione che ultimamente ha avuto uno sviluppo notevole a danno anche della gente più povera, ancora di più, se vogliamo.
Ha preso anche 7 gol dalla Germania.
Anche. Quello che non funziona appunto è la confezione, secondo me, e una delle cose che non funzionano soprattutto è non si capisce esattamente cosa... Che tipo di film stiamo vedendo, perché da una parte Stephen Daldry fa un'operazione tipo Billy Elliot in riferimento ai tre protagonisti, che sono i tre ragazzini selezionati appunto fra le favelas e sono, diciamo, l'acqua della vita di questo film. Quindi finché la storia si mantiene sul livello di avventura picaresca, di tentativo di risolvere un enigma, funziona. Il problema è che Daldry cerca anche di mostrarci un ritratto sociale della realtà che invece non ci restituisce bene, non riesce a darci, soprattutto perché è scritto anche male. Nei momenti chiave, ad esempio, il momento in cui i ragazzini decidono di non restituire il portafoglio e noi ci chiediamo perché, visto che i soldi che c'erano l'hanno già presi e gli indizi non sono ben chiari, il protagonista dice che non lo restituisce perché secondo lui è la cosa giusta da fare, dice proprio questa è la cosa giusta, rendetevi che conto un po' voi come più o meno
è un po' quello che dice lo sceneggiatore, fatti i cazzi tu, perché
sceneggiatore così. Che tra l'altro è famoso perché Richard Curtis che ha scritto Quattro matrimoni in funerale ad esempio, che però non è evidentemente pratico di queste
di questo genere.
E lo stesso direttore della fotografia, che è Adriano Goldman, che è brasiliano autoctono, ha ammesso che rendere visivo e appetibile al pubblico europeo, diciamo, un film appunto, come dicevamo, così esotico, prevede ormai una canonizzazione anche della fotografia, nel senso che ormai uno si aspetta di vedere colori iperreali anche per farci vedere una favela o una discarica. Ultima cosa terribile è il fatto che sto film è stato doppiato, non è arrivato in lingua originale ed è tutto girato in portoghese. In realtà noi ce lo vediamo tutto in italiano senza alcun tipo di sottotitolo ed è terrificante quando i ragazzini in portoghese parlano con Rooney Mara, che è una americana che fa la volontaria, e a volte parla in italiano, a volte in inglese, lei chiede all'altro di tradurre, una cosa terribile.
Le solite magagne del doppiaggio.
Nel complesso il film non è un granché.
Figuriamoci gli altri in concorso a Roma, visto che questo ha vinto il concorso.
Ha vinto il concorso?
Ha vinto a Roma.
Oh. Sì, questo era il film che ha vinto Roma e difatti ci aspettava.
Mi è piaciuto un sacco.
Roma è fatto male proprio.
E Roma è il solito festival del Cannes, insomma, è
del canto, va bene.
Non sai chi c'era dietro l'organizzazione del festival.
Chi l'ha organizzato?
Dice Alemanno e altri.
Lo fanno.
Bene, comunque, ragazzi, a questo punto andiamo nella favela, no? Perché siamo nella favela.
Il re della favela.
Anche se
facciamo anche complimenti a Simone Rossi, perché nonostante la nostra confusione, il disturbo è stato un grande.
Però c'è questo marranzano sotto che ricorda più Corleone che la favela. Comunque, sentiamo questo remix un filo coatto di un brano tratto da Trash. Buon ascolto.
E allora, signori, rientriamo in trasmissione, che dalla mia viva voce senza microfono io non mi sento in cuffia.
Come no, ci sei,
stesso.
Ci sono le orecchie, non
sono
è
le orecchie microfono. Attappate.
Ma non ti
bene,
sento.
Signori, benvenuti a Bartram Fabric. Mi sento molto Maurizio Seimandi.
L'abbiamo già fatto questo.
Sono stressato, ragazzi, non potete capire l'esaurimento nervoso.
Ma perché? Cazzata.
Tant'è che questa settimana non sono riuscito a vedere nemmeno un film. Dunque io non parlerò di cinema questa settimana, ma dirò solamente
cazzata.
Okay. Scusa, non c'avevo il dito sul
perché di solito invece
parlo di
Non sei sul pezzo. Detto questo, questa settimana è uscito anche a Perugia Diplomacy,
che frizzantina la facciamo?
Ci proviamo. Che è l'ultimo film di Volker Schlöndorff. Chi è Volker Schlöndorff? Volker Schlöndorff è uno dei ragazzi terribili del cinema tedesco, che accompagnandosi a Wim Wenders, Edgar Wright, Fassbinder e me ne dimentico sempre uno che è
Matteus, Lothar Matteus.
Edgar Wright, Wenders, Fassbinder.
Vabbè, ce lo diranno i nostri ascoltatori. Anzi, tu Müller, vai avanti.
Anzi Müller.
Herzog, vergogna, e vergogna totale. Andiamo.
Io stavo caricando
sto cazzo.
No, era diciamo il migliore. Che è nuoto ai più per essere il marito di Margaret von Trotta. No, detto questo, ha fatto dei grandissimi film. Uno su tutti, che nel 79 gli valse sia la Palma d'Oro al Festival di Cannes, che l'anno dopo il premio come miglior film straniero, l'Oscar come miglior film straniero, che è Il tamburo di latta, che sicuramente grande, avrete visto tutti. Se non l'avete visto,
ne abbiamo anche parlato,
ne abbiamo anche parlato. Dovete assolutamente vederlo.
Tratto dal libro famosissimo,
sì, di Gunther Grass.
Esatto,
di Gunther Grass.
Preparato.
E beh, vi ricordo
quanta
di essere
saccenza, quanta
detto
saccenza.
Questo Volker Schlöndorff
ha detto anche Morte di un commesso viaggiatore, se non
sì, Morte di un commesso viaggiatore, Il racconto dell'ancella, Il silenzio dopo lo sparo, film bellissimo, un suo film del film esordio del 66, I turbamenti del giovane Turles, che se non l'avete visto recuperatelo. Lui è uno che si è formato in Francia, ha esordito lavorando con lui male alla René, dunque insomma, è uno che ha una bella scuola dietro, è un grandissimo regista europeo. Torna al cinema dopo tanti anni, perché no, io questo non mi sono perso gli ultimi suoi film,
non te lo so dire,
nel 2011 La mer a lob, che non
comunque
l'ho visto.
Diciamo che dopo 2 minuti e 30 secondi di Melina, forse Laszlo
possiamo introdurre,
entrerà a parlare.
Allora, chi è che ha visto per noi Diplomacy? Ovviamente Lupus.
Teoricamente dovevi vederlo anche tu, poi dopo
c'ho
non
avuto
si sa perché sei
c'ho
andato. Ad ogni modo, Diplomacy, film tratto da una pièce teatrale, e si
non
vede
dal gioco.
No, non dal gioco, non dal gioco omonimo. È tratto da una pièce teatrale, non ricordo l'autore, però c'è un altro film sullo stesso tema, tratto dalla stessa pièce, che è di René Clément del 66 con Orson Welles e Gert Frobe. Si chiama Is Paris Burning.
I due protagonisti sono anche gli attori della pièce teatrale, se riesco a dirlo.
Ah sì?
Esatto. Sì.
Cioè Orson Welles e Gert
Frobe? No.
Ah, quelli attuali,
quelli
pensavo
attuali.
Ah, perché
forse
hanno
ancora
fatto
vivo, eh?
Sì, sì,
no,
sì,
vabbè,
no,
che la pièce teatrale è vecchia, eh.
Sì.
Comunque, insomma,
Orson va per i 100 quest'anno, a cui dedicheremo sì, assolutamente una puntata,
senza dubbio. Allora, il film è ambientato ad agosto del 44 a Parigi. Parigi, come diceva un nostro amico. Parigi sta per essere liberata dagli alleati. Il film narra questa storia parzialmente vera del generale Dietrich von Schultitz, penso che si dica, che ricevette da Hitler l'ordine di radere al suolo la città con gli esplosivi piuttosto che abbandonarla al nemico, e del console svedese Raoul Nördling, che nel film ha un ruolo chiave nella vicenda. In
posso
realtà
fare una domanda del cazzo?
Certo.
Perché ho letto che è interpretato da Nils Arestrup.
Che classe, Laszlo Kovacs, che classe.
Che di solito è quell'attore che fa sempre il malavitoso, il corso.
E quindi che vuoi
volevo
sapere?
Capire com'era la sua interpretazione drammatica nei panni di Dietrich von Schützli. Questa domanda è stupida, l'ho detto prima.
Vabbè. Comunque,
il fatto che la premetti.
L'ho premesso che ero
me l'hai servita su un piatto d'argento.
No, com'è lui?
L'interpretazione è ottima di entrambi. Sono solo loro gli attori, sostanzialmente. Ci sono dei personaggi di contorno, ma insomma, in realtà la cosa interessante è che questa storia è vera parzialmente, ovvero Dietrich von Scholzitz è veramente un generale che veramente disubbidì all'ordine di Hitler di radere al suolo Parigi,
meno
non bombardare,
male,
piazzare
male
delle bombe, delle cariche di esplosivo su tutti i monumenti di Parigi per raderla al suolo, fare esondare la Senna e ammazzare tutta la popolazione sostanzialmente. Quindi la storia è parzialmente vera, in realtà non è andata proprio così perché è un po' romanzata, cioè in realtà in questo film lui non è certo dipinto come un eroe, però insomma sembra una persona con grossi scrupoli di coscienza, in realtà sembra che nella realtà sia stata più una cosa di opportunità, cioè di dire mi salvo un po' il nome, la faccia, eccetera.
È il classico paraculo corso.
Il classico paraculo corso. Ci sono alcune cose un po' diverse.
Non parlare mentre mangi.
Sto mangiando.
È abbastanza evidente che è tratto da una pièce teatrale.
però è molto cinematografico, si vede una grande mano registica, è un gran bel film secondo me, e nonostante che sappiamo tutti come va a finire, perché Parigi è ancora in piedi, cioè, sappiamo tutti come finisce la Seconda Guerra Mondiale, riesce a mantenere una grande un tenore di suspense.
Volevo chiedere, ma perché lui si rifiuta? Cioè, nel senso...
Allora, nel film lui si rifiuta...
Avrà i suoi motivi, ma adesso...
Allora, nel film lui si rifiuta sostanzialmente perché, vabbè, c'è Hitler, che raccontano questo Hitler della fine impazzito, con la bava alla bocca, che vuole distruggere Parigi, il suo monumento preferito era l'Opéra, raccontava che quando era stato a Parigi anni prima aveva detto Berlino dovrà essere più bella di Parigi, poi Berlino viene bombardata, Berlino è in rovina, Parigi è ancora fiorente, lui dice distruggiamo tutto, quindi c'è questa cosa in più, c'è uno scrupolo, sì, c'è un bombardamento di popcorn, c'è lo scrupolo di coscienza in parte c'è il fatto che c'è questo console gli dice se tu fai questa cosa il tuo nome verrà ricordato come quello come che ha distrutto l'imbecille che tutto Parigi. In più lui però ha lo scrupolo che i suoi figli sono e sua moglie sono in Germania a Baden-Baden e c'è una nuova legge emanata dal governo tedesco che praticamente obbliga tutti i membri dell'esercito a obbedire a qualsiasi ordine pena la ritorsione sui membri della propria famiglia, quindi c'è un po' questa cosa qui. Però insomma il film è molto credibile, la suspense c'è tanto, c'è questa cosa di Parigi che non si vede mai, è tutto visto da una stanza d'albergo e si intravede sullo sfondo dalla finestra, quando lui si avvicina alla finestra dicono non si avvicini perché potrebbero spararle, questa sensazione dei monumenti di Parigi visti da lontano fa ancora più questo effetto della tragedia incombente, non si vede la meraviglia di Parigi in realtà,
insomma. Non sbagliavo dunque nel dire che era un film da vedere,
secondo me è un film assolutamente da vedere, lo fanno al cinema Méliès,
al Sant'Angelo,
sì scusate, sì. Al Sant'Angelo,
e di sicuro ci andrò lunedì
quindi
premio alla Berlinale.
Non lo so, non ho controllato. Controllate voi. Comunque,
controlliamo durante il brano. Che dici?
Controlliamo durante il brano. Che se non sbaglio,
sì,
è.
Non c'era niente di.
È del listone di Marco Creatore.
Sì, infatti.
Anzi, lancio, scusami, la notizia a casa. Chi sta ascoltando, lunedì andiamo a vedere Diplomacy.
andate.
Comunque,
ma vabbè, come non c'era niente, potevi ripescare. Un bel pezzo dalla colonna sonora di Bastardi senza gloria.
Ma capito, questo, ma questo, sì, è un
questo
altro
che
film.
Sta arrivando è un pezzone.
Visto
è un pezzone.
Noto un ecco. Della Torre molto aggressivo.
Pezzo,
visto che
pezzo.
Noi abbiamo un consulente musicale aggiunto di alto livello, abbiamo
sto cazzo.
Bravissimo, di ripescare da quel listone che ci ha suggerito un pezzo tratto da The Big Lebowski, grande Lebowski, è il gigantesco più che grande Bob Dylan, e questa è The Man in Me. For
you.
Take a woman like you to get through the man in me. Clownfabrik, Staffel 2.
E da poco, anzi nel numero di questo mese, Cahiers du Cinéma, la prestigiosa rivista di cinema, mentre è arrivato l'uomo sul confine, a cui diamo il benvenuto, l'uomo al confino, Cahiers du Cinéma, dicevo, ha fatto uscire la lista, la consueta lista dei 10 migliori film dell'anno, secondo loro.
Assolutamente.
E
secondo me.
Anche secondo. No, la cosa bella è che noi siamo molto orgogliosi perché alcuni di questi film ne abbiamo anche film di cui è stato detto abbastanza male da alcuni, ne abbiamo parlato molto bene, quindi siamo molto contenti.
Beh,
potremmo dire che
Infomania ne abbiamo parlato bene. Io l'avevo trovato ottimo.
Per gli altri mi trovo perfettamente.
Ma noi non siamo mica qui a pettinare le
andiamo
bande.
Ad
elencarli. La cosa che sorprende è che per la prima volta,
ecco,
una
vorrei che fosse evidenziato questo.
No, è molto importante.
Qualcuno m'ha attaccato sulle serie.
No, è molto importante perché per la prima volta una rivista come Cahiers du Cinéma, che è storica e che è
la
qualcuno
Bibbia.
È la Bibbia, e volendo quindi può essere, si può prestare ad accuse di tradizionalismo, in realtà dà il primo premio a una serie TV, a una miniserie francese, credo, Petit Cancan di Bruno Dumont, che sembra essere un capolavoro.
Stranamente francese.
Esatto.
Poi io.
Però attenzione, c'è una miniserie prodotta da Arte, che è la TV probabilmente più interessante che c'è nel panorama europeo, perlomeno non conosco a livello internazionale, perché comunque è la TV che produce tantissimo cinema. Vi capita spesso di andare al cinema a vedere film francesi, c'è questo bellissimo paesaggio notturno con delle foglie al vento, con scritto Arte, la TV sul grande schermo. Una cosa del genere, o che ama il grande schermo. È un progetto
questo
europeo.
Questo film è nato sotto una buona stella.
Sotto una buona stella, eccetera, eccetera. È un progetto europeo che mette insieme Germania e Francia, che è una TV meravigliosa che produce documentari. Era nata come una TV che produceva documentari d'arte, poi si è allargata al cinema ed oggi produce serie TV. Serie TV che a quanto pare fanno la differenza.
Sì.
Anche perché questo film era stato selezionato alla Kinzende Realizzateur.
Speriamo di vederla da noi, insomma.
Bruno Dumont è un grandissimo. Purtroppo non ancora scoperto appieno in Italia, ma è uno dei registi più interessanti in assoluto nel panorama francese.
Leggevo che questa miniserie è un misto fra True Detective, Twin Peaks e La Pantera Rosa.
Mazza, non vedo l'ora di
vederla. Quello che hanno detto.
E l'ispettore Coliandro non lo hanno valutato.
Non ci sia.
Rex.
Vabbè,
comunque siamo partiti dall'1, io sarei partito dal 10.
Sì, no, appunto, faccio diciamo quelli importanti, poi ti lascio parlare visto che
Io però chiederei che le pronunce di far leggere l'elenco.
Mi rifiuto all'uomo di essere delle strumentalizzato
all'uomo
in questo modo.
Delle
almeno
pronunce.
Quelli fra. Vabbè, ma ascolta, il secondo ci sarà un blocco dedicato. È il film di Jean-Luc Godard, Addio Langage, va bene, ne parleremo. Al terzo posto c'è Under the Skin di Jonathan Glazer.
Under the Skin.
Ah, vabbè, tu dicevi anche le pronunce.
Vai con le pronunce
di tutte le lingue.
Numero 4.
Maps to the Stars.
Numero 5.
Si alza il vento.
No,
pronuncialo bene.
No, tacine, com'era?
Già. non ce lo ricordiamo.
Torinago.
Al sesto posto.
Nymphomaniac
di Lars von Trier. Al settimo posto.
Mommy
di Xavier Dolan. All'ottavo posto.
Love is Strange
di Ira Sachs. Al nono posto.
Le Paradis.
Eccolo.
Qui te volevamo.
E al decimo.
Our Suni.
Ma non credo che sia Hour, credo che sia una roba.
Suni O.
Qui siamo nel mondo di Aung San Suu.
Ecco, dici qualcosa. A parte, voglio dire solo una cosa.
È un film eccezionale.
Sono spariti i primi due, li abbiamo detti i primi due?
Sì, li abbiamo detti. Ah, vabbè, dici il primo.
Ti cancò. Il secondo. Addio Langage.
Addio Langage. Come li pronuncia lui?
Non pronuncia nessuno. Unico appunto, unica cosa che voglio dire prima di lasciare la parola a Laszlo, sono felice che Under the Skin, di cui che noi abbiamo visto a Venezia, che abbiamo parlato molto bene, apprezzammo molto Ante Litteram. Molti hanno detto, ma un filmetto, una cosa così, è arrivato terzo, quindi andatevene tutti.
Vabbè, ma è normale,
al cinema.
Io guarda, non ricordo se il film di oggi proprio
non preoccuparti,
l'amico di Larry Clark, amico nemico, che venne a Venezia 2 anni fa con le ragazzine vestite da conigliette che massacravano.
Ah sì, beh, meraviglioso, di Harmony Korine.
Spring Breakers.
Anche lì c'è stato
detto. Fu premiatissimo, giustamente, la rivoluzione pop dei Cahiers du Cinéma. Ma guardate, adesso vi insegno un segreto. Dato
posso
che
dissentire da Laszlo?
Quanta saccia.
Vi insegno un segreto. Se voi guardate le copertine dei Cahiers du Cinéma, di mese in mese, bene o male sono i 10 film che mettono sempre nella loro classifica. Sì, assolutamente sì. Quest'anno hanno fatto la copertina su Infomaniac, su Mammy, su Petit Ken Ken, su Adieu Langage, su Under the Skin. Dunque, insomma, ci siamo. Veniamo al dunque.
Vai, che hai...
Cortissimi. Mami non l'abbiamo ancora visto, ma ne parlano un gran bene.
Conosciamo... Speriamo di vederlo a Perugia, chissà.
Assolutamente.
Se qualche coraggioso.
Ce lo auguriamo. Ne parlano di un gran bene. Stiamo parlando di Xavier Dolan, che è probabilmente
il titolo del film, scusami,
la rivelazione degli ultimi 10 anni di cinema, perché è un ragazzo ragazzo, se non erro, classe 91 o 89-91, dunque giovanissimo, che già
ha visto, che sia 91,
già all'attivo 4 film selezionati a Cannes, Venezia.
Venezia l'anno scorso abbiamo visto un altro bellissimo.
Stiamo parlando, scusate, stiamo parlando di Mommy
di Xavier Dolan, è il 7° posto.
Non perdetevelo a Perugia.
Come
se
si chiama
uscire.
Il suo primo film? Il titolo del suo primo
Je
film?
Je tue ma mère,
che è un film pazzesco.
Quindi c'ha un po' dei problemi con la mamma.
Rivoluzionario, cioè un Truffaut 50 anni dopo. Io
non perdeteveli questi film, quando e dove usciranno.
Assolutamente da vedere. Nymphomaniac, ne abbiamo parlato. Io non credo che sia il miglior film di Lars von Trier, ma come sappiamo i cahier sono dogmatici, dunque scelgono l'autore prima del film. E in questo senso possiamo anche assolvere questa piccola defiance.
Che defiance? È un ottimo film.
Di Lars adesso von Trier.
89
dovranno. Vuoi essere
89, bravissimo.
Come googliamo in questa trasmissione?
Under the Skin, abbiamo detto che era un film meraviglioso visto a Venezia con una...
splendida
Scarlett ispiratissima. Eravamo alla fine della nostra relazione, però devo dire che insomma era ispiratissima.
Le brocche, forse per questo.
Un film ottimo. Che è uscito in Italia quest'estate, ad agosto, luglio se non ricordo male, purtroppo passato completamente in sordina, non si è visto a Perugia. Io mi auguro che si possa recuperare, perché è un film che merita tantissimo.
Andatelo a vedere quando e se uscirà in un
ovviamente,
cinema.
Ovviamente Maps to the Stars, che di cui io
abbiamo parlato benissimo,
meravigliosamente bene, e devo dire la verità, io non ho visto Petit Ken Ken, ho visto un po' tutti gli altri, probabilmente il primo posto l'avrei dato a Miyazaki in questi 10 film.
Altro film che è stato da alcuni criticato e che noi abbiamo portato in palmo di mano.
Si alza il vento, probabilmente film top. Noi ci abbiamo... vuoi dire che sei un ignorantone?
Noi abbiamo interrotto... No, quello lo sei tu.
Bisogna essere meno saccenti.
Noi abbiamo interrotto l'uomo sul confino perché stava commentando un capolavoro.
Sì, sì. Infatti, vorrei sentire da lui,
allora,
questo.
Il numero 10, anzitutto, è l'unico film asiatico. Voi conoscete la mia passione, vi ho ammorbato con la mia passione per i film asiatici. È un film eccezionale, delicatissimo, che speriamo di riuscire a vedere in Italia. Sarà difficile, ma... merita veramente tanto. La storia di questa studentessa di cinema che, come dire, calamita, come si dice, no? Le attenzioni di un suo collega, di un suo insegnante. Film molto molto particolare.
Yong Sang-soo, giusto, che è quello di Another Country. E tanti altri film meravigliosi, giusto Andrea?
Sì. Diciamo che Ferro 3 è un film molto, no, beh, molto lui, chiacchierato.
No, lui è un surreale alla René, cioè proprio...
sì, molto onirico, molto vaporoso.
È molto
dire.
Molto divertente, geniale e brillante. Chiudiamo dicendo che noi ignorantoni avevamo I Toni dell'Amore, Love is Strange, in sala a Perugia fino nessuno all'altro giorno, nessuno l'è andato a vedere.
Non è ignorante, non abbiamo avuto modo.
Che
io ce l'avevamo
all'ottavo posto, facciamo ammenda, cospargiamoci.
Non è rimasto,
speriamo di vederlo. Non è rimasto. Bene, comunque, visto che abbiamo parlato di questa lista, ci andiamo a sentire un pezzo che è quello tratto da Petit Ken Ken, cioè dal primo da questa serie. È cantato dall'attrice Lisa Hartman. E secondo me bellissimo. Si intitola Yes, I Knew. Buon ascolto.
To be yours, and you treat. Simpson geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
E sono non solo emozionato ma anche timoroso, perché adesso io sono seduto vicino alla Slokovets e noi andiamo a parlare di un capolavoro del maestro Jean-Luc Godard. Andiamo a parlare di Adieu au langage.
Chi è questo, scusa, è quello il direttore della sala stampa vaticana? No, Godard, che cazzo ha detto? Come l'hai chiamato?
Senti, la saccente.
Bisogna servire un saccente. No, vabbè, ma è importante.
Quanto sei saccente?
È importante dare
quanto
il loro saccente? Nome alle cose. Insomma.
Ma quanto sei saccente? Andavo sul confine, non ha contestato.
Come inizio aveva una giornale.
Aveva una patata in bocca.
Contestato.
Faccio presente che in giro per Parigi io mi spacciavo per l'uomo che parlava sei lingue.
Ah, io muovo di... Senti, chi l'ha visto questo film? Perché io vorrei ascoltare
tu,
un po'.
Tu, lui e lui. Cioè, Air Director, l'uomo al confino. Ah, è arrivato nel frattempo Andrea Fioravanti.
Quindi un applauso, bravo!
E Andrea che sicuramente l'ha visto. E
quindi allora... ragazzi, via, diteci qualcosa di questo film.
Ah, apriamo il microfono in direzione Air Director.
Io l'ho visto con gli occhiali 3D, perché non so se tutti l'hanno visto con gli occhiali.
Io non l'ho visto proprio.
Ah, già, beh, questo, già questo ci spaventa un po'.
Infatti, infatti, perché in realtà, ad esempio, a me è successo di andare allo Zenith a vederlo e era tra le proiezioni non previste in 3D, bensì 2D, e invece il gestore ha detto, guarda, da un... diciamo un calcolo di tutti quelli che sono entrati e usciti, ci hanno detto sembra molto preferibile quello in 3D, quindi abbiamo optato per proporre il 3D sempre. E in effetti devo dire che
giustamente è un film girato in 3D,
infatti, che mi sarei pentito probabilmente la scelta opposta, perché c'è ad esempio un aspetto fondamentale dell'uso del 3D, cioè c'è una discrepanza, c'è un 3D abbastanza forzato. Si vede che non è il 3D spettacolare che uno si aspetta di vedere come 3D, bensì è una provocazione detta proprio in un senso
guarda,
molto stretto.
Posso, dopo mi taccio.
Come no, assolutamente.
Per questo è forse il primo 3D, forse no, anche Herzog ci aveva dato questa prospettiva nel suo Cave of Forgotten Dream, in cui non sono le cose a venirti in faccia, come capita molto spesso nel cinema d'azione, ma un 3D che in qualche modo ti accoglie dentro al
come,
film.
Come sì. Pina Bausch anche.
Ti accoglie dentro al film.
Il film su Pina Bausch di Wenders.
Di Wenders.
In 3D, tu sei.
È una costruzione di uno spazio che sta intorno allo spettatore, che è un film che probabilmente produce anche attraverso l'occhialetto, anche all'operazione, un filtro in più, cioè un isolamento sì. ulteriore. Perché è un film che dialoga con te, solo con te. Cioè, tu puoi essere una sala di 2000 persone, ma quel film sta parlando a te in quel momento. E ogni dialogo, io immagino, con questo film è diverso per ciascuno di noi. Puoi andare
sì,
avanti.
No, ci sono tanti elementi particolari. Io ora non voglio addentrare troppo, però
anche perché il maestro Godard
per raccontare allora, anche ad esempio nel mio caso sono uscito e mi sono chiesto, ma se adesso qualcuno mi chiedesse di riassumerglielo, di dirgli non sarei in grado. E un'altra cosa che magari dico io, giusto perché sono quello diciamo che si occupa di suoni e di musica, in questo caso c'è anche lì un utilizzo molto sperimentale, se vogliamo, molto particolare, sicuramente di grosso impatto, perché anche l'utilizzo dei suoni, che sono per lo più ambientali, sono dei mix abbastanza particolari, e anche a livello di volumi c'ha degli sbalzi decisamente evidenti, fanno quello che probabilmente descriveva Laszlo, cioè ti isolano dal resto del mondo e ti portano dentro una dimensione assolutamente singolare. Questa è la mia visione.
No, il gioco sui suoni secondo me è molto interessante, perché riprende anche il discorso che aveva fatto su Film Socialist qualche anno fa, per cui effettivamente era come se lo spettatore individualmente fosse al centro della scena che in quel momento si stava svolgendo sul grande schermo. Detto questo, io vorrei notare come stranamente per quest'ultimo periodo, l'altro giorno mi sono trovato d'accordo con Laszlo nel parlare di questo film, e lui mi diceva, poi giustamente lo dirà anche lui di sua bocca come al solito, che questo film è una pura provocazione, nel senso il linguaggio al quale viene detto addio, probabilmente il linguaggio di certo cinema d'autore, anche intellettualoide, che in questa fase non trova più un pubblico se non all'interno di
micro circoli cinematografici, per cui lo spettatore che va a vedere questo film si sente preso in giro. Questo film fondamentalmente, come dicevo, ricalca l'ultima cinematografia stasera proprio. È incredibile. L'ultima cinematografia di Godard, nel senso che riprende questi film al di fuori di qualsiasi scansione narrativa per parlarci attraverso tutta una serie di metafore, per cui ognuno può interpretare ciascun singolo personaggio, ciascun singolo evento o non evento che accade all'interno del film come un messaggio subliminale che Jean-Luc Godard vuole offrirci.
Grande.
E
dai!
E capisco che molti spettatori possano
essere un ode ai dei del linguaggio, più che un addio, no? In qualche modo. Lui
ai dei del linguaggio.
Ai dei del linguaggio. Lui con questi cartelli ossessivi che caratterizzano il cinema di Godard fin dall'origine, è stato uno dei più grandi utilizzatori del non so come dire, l'intertitolo, non so come si definisce in termini tecnici.
In che senso?
Ha affidato molto di più all'intertitolo, a questi cartelli che appaiono sulla scena, a cominciare dai titoli di testa, che alle parole stesse dei personaggi suoi film, con questo utilizzo maniacale della citazione letteraria. In questo film ci sono tutti questi elementi, e in più c'è un ritorno alla natura, come che quasi fossero ogni personaggio una metafora, anche io in qualche modo ci ho visto anche dentro personaggi che rappresentavano delle nazioni in un dialogo politico tra le nazioni nel momento del declino più drammatico della civiltà europea, a cominciare dalla situazione della Grecia, di cui Godard si è fatto sempre un sostenitore, no? Godard è un uomo politico, un animale politico che ha fatto della militanza il cinema più che del cinema la militanza. Io vorrei sentire però Andrea, che sicuramente sì, ha un punto di vista interessante sul film.
Dunque, io credo che parlare di questo film sia come parlare del cinema in assoluto. Non dimentichiamoci che innanzitutto Godard è un anziano signore, un anziano intellettuale che ha un profondo senso dell'ironia, e questo va dato come un assunto quando si parla dei suoi film. In quest'ultimo film in particolare Godard riesce a fare una cosa che soltanto i grandi nella loro produzione riescono a fare, cioè riesce a parlare in termini assoluti, riesce a parlare di massimi sistemi. E quando il nostro uomo sul confino, Laszlo, parlano, hanno individuato vari linguaggi, in realtà non si tratta di uno, due, questo o quel linguaggio. Godard parla del linguaggio come metafora di tantissimi altri aspetti, innanzitutto della decadenza della politica europea nella sua visione. Due, parla del linguaggio del cinema nella sua totalità. Tre, parla del linguaggio dell'uomo così come l'abbiamo conosciuto, per cui massimi sistemi.
Fa parlare i cani, infatti.
Esatto, esatto, è proprio questo. Per cui massimi sistemi, però attraverso una leggerezza ed una spontaneità che probabilmente un esordiente non potrebbe avere. La grandezza quindi di Jean-Luc Godard è di aver dato un addio al linguaggio, dove dietro quel linguaggio però si cela una molteplicità di significati, di metafore, di rimandi, che proprio per questo ognuno di noi ci può vedere quello che vuole. Proprio per questo lo spettatore ha una parte importantissima nella costruzione del senso del film, perché
il dialogo c'è individuale, un dialogo che dicevamo,
lo spettatore è assolutamente coautore nel film di Godard, soprattutto
come sempre film. Io ricordo, giusto perché prima l'ha citato anche l'uomo sul confino, l'uomo al confino ormai, film Socialism, in cui lo spettatore era chiamato a ricomporre in qualche modo attraverso i titoli,
anche il proiezionista in quel caso
anche il proiezionista, lo spettatore attraverso i titoli era chiamato a ricomporre la narrazione di quel film, perché il film era una citazione continua dall'inizio alla fine, e nei titoli ti snocciolava tutte le citazioni, e tu lì in quel modo avevi ricostruito il tuo film ricordandone alcune.
Dai,
Laszlo Kovacs in piedi,
che parla di Godard. La difficoltà di parlare di Godard e del suo cinema viene dall'amore incondizionato che io provo
per questa persona che probabilmente ha ricominciato. Io ho detto questo: lui da 50 anni fa un'operazione. Ogni volta che esce un suo film, uccide e resuscita il cinema. Cioè, è un punto e un inizio.
Ho capito,
dopo vediamo se gli altri riescono a seguire questo inizio. Questo è il grande problema, non è Godard, ma i godardiani. Il problema del cinema sono i godardiani.
Come te.
Bene, come l'altro, ci sarebbe come da dire tantissimo, dobbiamo chiudere
non
e chiudiamo
possiamo.
Con un brano.
Ad andarla a vedere, così poi ci scriveranno anche le loro impressioni.
Musica maestro.
Musica maestro, questo pezzo che abbiamo scelto, tratto dalla colonna sonora di Mommy, di quale
direttore, noi di solito
dopo.
Le hit non le mettiamo, però qui abbiamo fatto.
Però lì c'erano tante. E allora,
quando uscirà Mommy, passati... andatelo a vedere al cinema.
Ragazzi, sono passati più di 19 anni da quando uscì questo pezzo e sono sicuro che già da queste prime schitarrate capite di cosa si parla.
Tutti in coro.
Erano gli Oasis.
Ho già voglia di andarlo a vedere al cinema.
Assolutamente. C'è un sacco di roba, poi ve lo diremo. E quindi questa è Wonderwall, ve la regaliamo perché un po' di pop non fa mai male. Dai ragazzi,
facevamo
vogliamoci
superiori.
Bene.
Prima di tutto sei
gone. La terza media.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Der Musik Bau Traumfabrik.
Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
E allora è doppio il piacere, perché da una parte abbiamo piacere di parlare di un'iniziativa molto interessante che propone il Cinema Zenith, ovvero Sguardo Oltre, incontri di cinema transculturale, e l'altro piacere di avere qui in studio niente po' di meno che Andrea Fioravanti a parlarcene, per cui direi accogliamolo con calore e facciamoci spiegare un pochino di che cosa si tratta.
Dunque,
grande!
Scusa, Federica.
Già, minate già il mio intervento. Al di là del fatto che l'applauso iniziale potete. Lo rimando al mittente con gioia. Detto
come
questo,
sei tornato Rian.
No, sì, davvero. No, infatti, provengo da una serata abbastanza faticosa e poi lo scopriremo la prossima puntata. Detto questo, Sguardo Oltre è un'iniziativa del Cinema Zenith che cerca di coinvolgere le associazioni giovanili della nostra ridente cittadina per, come dire, da un lato far sì che i cinema a Perugia in particolar modo in questo caso il cinema Zenith si trasformi non solo in un luogo di fruizione cinematografica, ma anche un luogo di incontro, di scambio di idee, di progettazione culturale, e dall'altro che questo si realizzi attraverso la pellicola cinematografica. Vale a dire, ogni tipo di associazione, e le associazioni che hanno deciso di partecipare sono diverse, pensiamo ad Amnesty, Bagliori d'Autore, Emergency, Fai Giovani, Greenpeace, e poi alla fine magari li ricorderò tutti, ma ogni associazione decide di prendersi un venerdì sera, la data che abbiamo deciso della settimana, il giorno della settimana, il venerdì sera, alle 18 sceglie un film e alla fine di questo film la stessa associazione, in collaborazione ovviamente con noi dello Zenith, come dire, organizza un avvenimento, una mostra, un dibattito, un concerto. Ad esempio l'iniziativa è partita la scorsa settimana abbiamo proiettato per iniziare, e infatti l'organizzatore principale era la Rete degli Studenti e UDU, abbiamo iniziato con Animal House, un bellissimo,
fantastico,
sì, un
capolavoro,
bellissimo film di Landis con il mai troppo compianto Belushi, e c'è stata appunto un'introduzione, abbiamo proposto questa iniziativa, e alla fine c'è stato un concertino di due band perugine, e un dibattito ed un aperitivo. Questa settimana, mentre noi stiamo parlando, sta andando il film Dallas Buyer Club.
Quindi li fate in contemporanea col bar, sostanzialmente.
No, in anticipo. In perché anticipo. Iniziano alle 18.
Ma ne abbiamo 18. Parlato la settimana scorsa.
Sì, vabbè, lo dico per a beneficio di chi non ci ha seguito.
E sì, e quindi i prossimi appuntamenti sono... Questa sera appunto c'è già stato Dallas Buyer Club, organizzato dall'Onfalos, Arcigay e Arcilesbica. La prossima...
C'era partecipazione.
Si stanno scaldando i motori. Noi quest'anno esatto, il problema è l'orario, però diciamo così, noi abbiamo scelto questa fascia oraria proprio perché vogliamo far sì che il cinema diventi un luogo di incontro, non semplicemente di fruizione. Se avessimo scelto il classico prime time, per usare un gergo televisivo, probabilmente, ragazzi,
avresti la sala piena.
Sì, sì, ma noi invece, ripeto, vogliamo la proiezione. In questo caso è un appendice.
Facciamo un po' i complimenti anche alla Milly, Anna Melissa, che è stata dietro, no, il coagulante di questo.
Allora, ovviamente dietro questo progetto ci sono la Milly, la Sara Cecconi, c'è Roberto Costantini, insomma tutto lo staff dello Zenith, e promotore è stato Riccardo Bizzarri, che appunto gli è venuta questa idea di contattare le associazioni perugine.
Grande! Ti dedichiamo!
Sul grande a Bizzarri si emozionerà, e abbiamo deciso appunto
quando di... non ci ascolta mai.
Io ho l'impressione che questa sera
ha declinato tutti gli inviti,
no, smorzo le polemiche, in realtà questa sera ha mandato me perché lui appunto è a gestire l'incontro.
L'unica volta che è stato in radio a un altro programma l'ho dovuto tamponare io, ricordo, per la sua simpatia
ci ha snobbato.
Comunque, niente,
scherzi a parte, quali saranno gli appuntamenti prossimi, che è quello che vogliamo sapere?
Allora, il prossimo appuntamento sarà venerdì della prossima settimana con Notti Selvagge,
bellissimo.
Sì. Comunque c'è una pagina Facebook,
esatto.
Oltre la sto postando, quindi se non prendete appunti tornate sulla nostra pagina.
Anzi, se può dirla direttamente, se può citare quello che compare nella nostra pagina.
Ah, vuoi che vada a controllare?
Sì.
Allora,
sì.
Domani, ovvero hanno postato ieri Dallas, quindi andiamo a cercare, non lo so.
La prossima settimana.
Ora verrà fuori, intanto perdiamo tempo in qualche modo.
Connessione
un po' lenta.
E prima di Natale offriremo, diciamo, un omaggio a tutti i cinefil perugini, perché riproporremo su grande schermo il bellissimo Notti Selvagge.
Belli e dannati
con di Gus Van Sant, con il grandissimo Joaquin Phoenix.
Ne siamo contenti.
Sì.
Perfetto.
Pensavo che avreste riproposto Una poltrona per due.
E beh, quello lo fa Italia 1.
Io ho sentito l'intervento del prof la scorsa settimana che diceva,
esatto,
che piuttosto che andare a vedere l'ultimo dei film di Natale si rivedrà per la 20ª volta
una controlla per due, infatti, esatto, siamo d'accordo. Sentiremo cosa ci dirà stasera. Nel frattempo ci sentiamo, sempre tratto da Mami di Xavier Dolan, questo disco bellissimo del grandissimo Beck e si intitola Say Goodbye.
See the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away and try again some other day? 'Cause these are words we use to say goodbye. These are words strong on my back and she is gone somewhere else. I do not know, time will tell and I will go. These are words we use to say goodbye.
Buonasera ascoltatori, perché adesso è il momento di parlare di una rubrica che ogni anno trattiamo, ossia la rubrica Woody Allen. Ormai sono 47 anni che ogni anno esce almeno un film di Woody Allen.
Un po' come Verdone.
Il più delle volte diciamo per fortuna, è chiaro. Anche se ultimamente ci ha un pochino lasciato con l'amaro in bocca. Chissà che questo... questo
Magic in the Moonlight,
scusate, non risollevi la carriera di un autore che peraltro non ha bisogno di essere risollevata, perché è probabilmente uno dei più straordinari autori del cinema mondiale.
Cioè, ah sì, ormai se fai filmetti per divertimento.
Blue Jasmine
era un bellissimo film.
Grandioso film. Grazie.
Infatti cominciamo col dire che non è all'altezza di Blue Jasmine questo film. Ma non è neanche...
Cominciamo bene, direi.
No, non lo è. Però non è neanche lo stesso genere. Blue Jasmine è veramente particolare. Questo film...
Magic in the Moonlight. Lupus Yonder Boy ce lo introduce.
Sì, è ambientato nel 1928.
Si è anche capito dal sottofondo.
Si è capito dal sottofondo che ci ha portato il nostro art director. L'inglese Stanley Crawford è un prestigiatore di grande successo che, mascherato da cinese sotto lo pseudonimo di Wei Ling Su, intrattiene il pubblico dei teatri di tutta Europa con i suoi trucchi sorprendenti, ma è anche un convinto razionalista e smascheratore di sedicenti maghi e pretesi fenomeni paranormali. Quando un collega chiede il suo aiuto per scoprire la verità sui presunti poteri di una giovane medium, l'incontro con quest'ultima inizia a far vacillare le sue certezze. Questo film, la scena iniziale molto bella, chi l'ha visto di voi, tra l'altro? Nessuno, solo io un'altra volta.
No, aspettiamo di sentire i tuoi consigli e poi andiamo al
cinema.
Ragione.
Poi andiamo a vedere un altro film.
Io ero a vedere una pura formalità. Ieri.
A quale altro film di Woody Allen si richiama?
Guarda, secondo me non a Blue Jasmine, forse allo Scorpione di Giada, forse per qualche verso a Midnight in Paris, anche se non è lì. È un film minore di Woody Allen, secondo me. Non è fallito, non è terribile, non è un film, diciamo, se ripensiamo a quell'orribile cosa di John Turturro che abbiamo visto ieri l'anno scorso, come si chiamava, con Woody Allen,
l'ho rimosso ma non era suo il film,
no era di John Turturro, però quello, c'era molto,
e quello romano
anche quello ambientato a Roma,
romano non l'ho visto,
pessimo,
dove mancava solo Ninetto D'Avoli, poi c'era tutto pessimo. Il cinema italiano,
mi dicono pessimo,
andato a tappeto,
mi dicono pessimo, però non è a quel livello, è un film discreto, la cosa bella è il personaggio di, come si chiama, Wailing Su, no, Wailing Su in realtà è ispirato, io in una delle mie vite precedenti sono stato appassionato di prestidigitazione, non lo crederete mai, però ne so di questi personaggi. Non sto scherzando, è la verità.
Che uomo precedente, c'hai 2000 anni, appunto, hai fatto appunto, in tempo a fare anche tutto.
Che uomo pieno di interesse.
Poliedrico. Wailing Su in realtà è chiaramente ispirato a Chung Ling Su, che era un prestigiatore newyorkese che si travestiva da cinese e faceva l'illusionista nei primi anni del Novecento, a sua volta ispirandosi a un cinese vero che si chiamava Ching Ling Fu, quindi sappiamo
e
che
chissà chi si ispirava a lui,
chissà chi si ispirava a lui, so. A quei tempi insomma l'illusionismo andava per la maggiore, erano spettacoli incredibili nei teatri, erano, di solito si rischiava la vita perché facevano delle cose, tant'è che lo stesso Chung Ling Su morì per un colpo di proiettile.
Esatto, perché c'era un altro illusionista cinese fortissimo che morì sul palco, Cin Chan Pai.
Ecco, allora l'aspettavo.
Sacchiamo il microfono.
Possiamo dire che quest'uomo dal 1966, anno dell'esordio, con il film What's Up Tiger Lily, che fa i Ruby, tradotto in italiano, dal 66 ad oggi credo abbia fatto 44-45 sì, film.
Per non la legge, per la legge dei grandi
non è suo?
Sì, è suo come regia, non so chi l'ha sceneggiato, ma è suo come regia. Pensate che Wikipedia dedica una pagina alla filmografia di Woody Allen. Questo per dare la dimensione.
Grazie, di tutti i registi.
40 film. 1982.
15 titoli che stanno...
A me adesso te li cito.
A me è cambiato la vita?
Dal 1982 al 2014 non ha saltato un anno, anzi ci sono degli anni d'oro in cui
ne ha fatto doppiati, più.
È un po' esagerato.
Io direi Amore e Guerra, Prendi i soldi e scappa, Il dittatore dello Stato libero di Bananas, Zelig.
Vabbè, io
Manhattan.
Il dormiglione.
Dormiglione.
Cioè. Vado controcorrente e nonostante credo ci siano dei capolavori degli anni 70, degli anni 80, a me piace tantissimo un periodo di Woody Allen spesso sottovalutato, vale a dire quello che parte dal 95 e si ferma al 2001-2003, che ha visto Celebrity,
Pallotto su Broadway, no era prima, era prima
La Dea dell'amore,
con La Dea dell'amore, Harry a pezzi, Celebrity,
sì, Celebrity è uno spettacolo assoluto, bianco e nero,
tutti dicono
Harry a pezzi,
però Amore e Guerra forse veramente
secondo me, io so assoluta. Le battute a memoria, cosa meravigliosa.
Negli ultimi 10 anni un bel film, forse anche di più, dove lui si è spostato, che è Match Point.
Infatti io credo che
è un gran film,
la nostra perché
è il miglior film dell'ultimo Woody Allen,
perché l'ultimo Woody Allen si è tolto davanti alla
telecamera. A me non sono piaciuti gli ultimi, ho apprezzato molto Incontrerai
Blue Jasmine, non ti era piaciuto?
Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni e Woody Allen e Blue Jasmine, ma il classico Allen di Midnight in Paris o di Basta che funzioni,
secondo me Basta che funzioni
in realtà è un ibrido, no?
Basta che funzioni era carino,
puramente comico, e quello un po' più
Wilson nei panni di Woody Allen non era credibile.
Quando Woody
però
Allen...
invece in Basta che funzioni chi era l'attore che nei panni di Woody Allen lì era molto più credibile.
Diciamo che quando Woody Allen è diventato icona di se stesso, i suoi film sono di conseguenza film dove c'è un'icona di se stesso.
Un film che ho amato alla follia è Hollywood Ending.
Quello in cui lui perde la vista?
Geniale.
Ed è il film che chiude quel periodo che...
E per ritornare ai Cahiers du Cinéma, lui fece questo film da cieco, no? Flop totale, e diceva in Francia lo amano, e infatti non mi ricordo la scena finale che lui partiva per la Francia a presentare il film perché era stato campione di incassi in Francia, un film fatto da cieco.
È geniale.
Divertente.
Comunque... Concludo in breve perché abbiamo quasi finito il tempo su questo film. Due parole, due. Di Woody Allen ha i dialoghi classici, il suo linguaggio. Io l'ho visto in lingua originale, molto piacevole, eccetera. C'è un personaggio della zia di questo illusionista che è, diciamo, la spalla per delle discussioni sulla loro filosofia di vita, molto alla Woody Allen, divertenti. Per tre quarti, per buona parte del film, mi sono detto, un film prevedibilissimo. Poi dopo c'è un unico colpo di scena che in effetti ci può stare, e quindi diciamo non è male. Ho trovato un po' scontata, un po' stupiderello questo fatto di associare il razionalismo del personaggio alla mancanza di immaginazione, all'aridità, al pessimismo. Ecco, io sono una prova vivente che il razionalismo e il pessimismo possono essere su due pianeti separati, perché voglio dire, non è che se uno è razionalista debba essere per forza pessimista o privo di immaginazione. Qui è un po' stereotipata questa cosa, c'è un po' questo cliché.
Questa tua autodiagnosi mi lascia un po' perplesso.
No, possiamo chiudere questa tua autodiagnosi, come dice lui, citando il grande che disse: ottimismo della volontà e pessimismo della ragione.
Va bene, non ricordo chi era, ma comunque gli dico
grande. Era Antonio Gramsci.
Cioè,
per semplificare un po'.
Andiamo e dai. Bene, comunque un film che potete vedere, non è un capolavoro di Woody Allen, è un film minore, ma non è un fallimento, un film gradevole, quindi si può vedere.
Anche perché c'è una bella colonna sonora, tutta molto in stile, cioè roba molto d'epoca, e abbiamo pescato una versione di un brano che è contenuto nel film, ovvero Chinatown, un standard jazz, che tra l'altro è contenuto anche in Radio Days, dobbiamo dirlo.
Altro bel film suo.
E questa è la versione dei The Mills Brothers, e ve la facciamo ascoltare a tutto volume, via.
Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, hearts and no wonderland, drifting to and fro, dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes are brown, hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. Chinatown, 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 Wing Wong.
Bartram Fabrik.
Colpo di scena!
Non vediamo ancora l'ora di andare a vedere Mommy, ma intanto, come tutte le classi che si rispettano, anche noi abbiamo il nostro professore, che per questa volta non è qui quello qui accanto a me non è un terrorista dell'ISIS, attenzione, è il nostro professore, che chissà come mai è camuffato.
Welcome professor!
Buonasera professore!
Grande.
Benvenuti!
Purtroppo vorrei dire che per me è un onore essere qui, ma purtroppo non riesco a provare questa emozione. Quindi cosa dire, camuffato come un idiota, in un venerdì piovoso mi trovo a far lezione in una banda di scalmanati. Io vorrei innanzitutto proteggere la mia privacy.
Lo sto facendo io,
per cortesia, aiutatemi. Dopodiché, visto che voi avete parlato di un autore come Woody Allen, vorrei lanciarmi anch'io nell'analisi di questo regista, in particolar modo di due periodi della sua esistenza. Dunque, diciamo subito che quasi tutti ci sono dei registi che fanno film per se stessi, altri usano il cinema per fare sesso. Ecco, Woody Allen appartiene a quella categoria che fa
cinema per tutti e tre gli scopi. Cosa dire? Ne parliamo perché, puntuale come una tassa, si ripresenta come ogni anno un film firmato dal nostro regista newyorkese. Questa volta è Magic Mullen, ne avete appena parlato. Berlino anni 30, continua così il famoso Grand Tour delle capitali europee che da una decina d'anni e più ha segnato questa nuova tappa della ricerca filosofica ed economica del regista. In fondo l'espediente di Woody Allen è vecchio. Chi di noi non ha visto nei propri paesini di origini cantanti un tempo famosi esibirsi e pagati dalle varie proloco per le feste dell'estate, per le feste di San Ginesio e le sagre della porchetta? Un tempo popolari e conosciuti, questi personaggi oggi sopravvivono grazie al desiderio di Pretola di avere drupi, o quella di San Feliciano di avere dombachi, a Torgiano Bobby Solo. E così Woody Allen va dalla proloco o dal sindaco, che ne so, di Barcellona o di Marciano, va dalla proloco di Parigi o di Spello e si fa produrre un film. L'ho fatto anche a Roma, ma si sa della proloco romana, il sindaco di Roma in questi anni ha dato soldi un po' a tutti per essere sulla notizia. E cosa dire? Questo periodo è iniziato proprio 10 anni fa con Match Point e poi con Scoop e ancora Sogni e Delitti. Diciamo che a questo periodo londinese ha preceduto di poco Vicky Cristina e Barcellona, il film catalano, per arrivare ai film sponsorizzati dalla Proloco di Parigi e dalla Proloco di Roma, Midnight in Paris e To Rome with Love, dove fin dal titolo ovviamente è, come dire, chiaro l'intento del cinema da cartolina. Newyorkese, ebreo, nevrotico, colto, sarcastico, intellettuale, sagace, insicuro, ipocondriaco. Lui è riuscito a fare cinema per curare se stesso. Donne complicate, lettini di psicanalisi, alle prese con una società che lui ha sempre definito idiota, ottusa, violenta, rancorosa. Praticamente ha fatto il ritratto di se stesso. Però vorrei soffermarmi su quel periodo del cinema di Woody Allen che io, con una chiara analisi ermeneutica, ho definito il periodo della metafisica del pompino. Un periodo che nasce e parte proprio con La Dea dell'Amore nel 1995. Anche questo periodo filmico è un incrocio tra arte e vita e, come sappiamo, nella parabola della vita reale di Woody Allen, egli, come tutti purtroppo sono venuti a sapere, si è messo con la figlia. Certamente la figlia adottiva, da sempre di figlia si tratta. Ed infatti nella Dea dell'Amore il film girava proprio il problema della maternità, girava proprio intorno al problema della prostituzione. A questo film fa seguito Celebrity, l'impossibilità di dimostrarsi del successo, e anche lì vorrei ricordare una bellissima scena con Melanie Griffith, se non sbaglio, in cui ad un certo punto il buon Kenneth Branagh vorrebbe far l'amore, ma lei dice: il mio corpo appartiene a mio marito, e lui ci rimane un po' male, dopodiché lei afferma: ho detto il mio corpo, la mia testa no, e si china sulle parti basse del nostro caro Kenneth Branagh.
Fortunato.
Diciamo che il film maggiore del periodo è certamente Harry a pezzi. La traduzione del film non fa giustizia della profondità del film, perché il film in originale si chiama Deconstruction Harry, film incredibilmente nobile e ricco, rara eccezione di quel periodo della metafisica del pompino dove le tematiche si susseguono a partire dall'arte. Il protagonista infatti è uno scrittore in crisi e non a caso la maggior corrente di critica letteraria americana è il decostruzionismo. Detto questo, miscela storie, personaggi, sesso, ma soprattutto, e voglio con questo davvero concludere, il film Deconstruction Harry è un grandissimo omaggio al maestro di Woody Allen, vale a dire quel grandissimo Bergman, il regista secondo il quale Woody Allen, la filmografia del quale lui alterna tra film meravigliosi e film capolavori. Perché dico che questo è un omaggio al film di Bergman? Se qualcuno di voi ricorda Il posto delle fragole, praticamente la trama è la stessa. Il buon vecchio Isaac Borg del posto delle fragole deve andare a ricevere un premio nella sua università e parte con questa macchina, questo lungo viaggio. Il tema del viaggio parte con la donna, la moglie del figlio, e per strada incontrare i ragazzi. E insomma, un viaggio sognante dove il professor Isaac Borg ricorderà tutta la sua vita, ricorderà davvero le sue origini e arriverà a conoscere se stesso. Cosa succede in Harry a pezzi? Harry parte. Purtroppo rapisce il figlioletto dalla moglie. Porta con sé un amico malato di cuore che gli morirà proprio all'arrivo. Ed insieme porta con sé una prostituta di colore che verrà arrestata per droga. Insomma, come vedete, non proprio le stesse trame. Come dire, per Woody Allen il cinema è esercizio terapeutico di autoanalisi. Si associa alla grande schiera di registi che fanno del cinema autoanalisi. Lars von Trier, con il suo Nymphomaniac, chiude la trilogia sulle nevrosi femminili e la propria a colpi di sesso. Nanni Moretti, ci sono più stanze di psicologi che stanze del figlio. Ma soprattutto alla schiera si è unito ultimamente il delicato e sensibile regista danese Wim Fiereth, che a colpi di lame, occhi cavati e arti mozzati cerca il suo io attraverso il cinema come psicanalisi.
Grazie professore.
Io non riesco a volevare, è troppo simpatico.
Grande Italia.
Grandissimo, grandissimo. Grande. E io mi trovo sempre allineato.
Abbiamo
con
svelato il
professore,
attenzione.
Senza sapere cosa tratterà. Quindi...
Beh, ormai lo fallo, cioè, fallo
nemmeno
cambiare.
Lui, nemmeno lui sa che cosa
meraviglioso,
dice.
Meraviglioso.
Cioè, il professore è stato talmente.
È in un flusso di coscienza.
Comunque passiamo a musica in HD.
Dopo lo spigolo del professore c'è sempre musica in HD. E quindi dopo un regista che comunque fa della comicità alla fine il suo mestiere, io ho deciso di tirare in ballo un
la
altro
promiscuità.
Un altro grande del cinema e un altro grande della comicità che torna nelle sale dopo tanto tempo, ovvero Charlie Chaplin. Perché forse non l'abbiamo detto, grande. Non so se l'abbiamo detto,
non
ma
l'abbiamo detto.
Infatti,
ma lo abbiamo pensato.
L'abbiamo pensato perché il suo Tempi Moderni è stato
l'8 dicembre, restaurato dalla Cineteca di Bologna. Torna in sala questo capolavoro assoluto. A Perugia per il momento non è stato annunciato, vedremo se, di solito questi li fa lo Zenith, vedremo se lo Zenith ce lo regalerà, perché ne abbiamo decisamente bisogno.
Infatti,
di solito si dice che un regista è avanti quando fa un film, avanti di 5-10 anni,
cioè lui era
lì eravamo avanti di 100 pari.
Infatti guarda,
eravamo
io volevo
100 anni avanti.
Raccontarvi un po' questo personaggio, uno dei cineasti sicuramente più influenti dell'epoca moderna, che ha, come abbiamo detto prima, il film di Godard, sicuramente lui è un altro che ha influenzato il linguaggio, la modalità proprio di racconto del cinema contemporaneo, oltre che la sua capacità interpretativa, perché effettivamente è stato anche un grande attore, se vogliamo. In realtà io sono andato anche a scoprire, perché mi ha incuriosito anni fa ormai, una sua autobiografia, un bel mattone di quelli proprio corposi, che però mi è capitato tra le mani, ho deciso di iniziarlo e vi dico, è assolutamente consigliato. Tra l'altro è il testo da cui è stato tratto il film Chaplin di Attenborough, che comunque ha preso spunto da lì, assolutamente. Il libro inizia dicendo: sono nato il 16 aprile 1889 alle 8 di sera in East Lane, Walworth, e finisce poi il libro nel 1964, quindi quando è stato pubblicato. Ciò significa che praticamente, oltre a abbracciare 70 anni della vita del suo autore, ovvero Charles Chaplin, perché ovviamente era Charles all'anagrafe, abbraccia anche uno dei momenti più incredibili della storia contemporanea, quindi il passaggio tra il XIX e il XX secolo. Quelli che mancano sono gli ultimi 13 anni, perché Chaplin morì nel 77, ma nel libro c'è assolutamente di tutto. Dall'infanzia vissuta in povertà, con la madre gravemente malata, l'incontro con il teatro, poi il trasferimento negli Stati Uniti e i primi contatti con il mondo del cinema, insomma... Fondamentalmente, se leggerete di leggere questa autobiografia, troverete tutta la personalità di Chaplin, che in realtà sta un po' a metà tra lo spontaneo e l'ambizioso, ovvero era una personalità forte e questo viene fuori assolutamente nel libro. Viene descritto molto bene il travolgente successo, ma anche l'arrivo del sonoro, per esempio, e la conseguente crisi che per Chaplin ne conseguì, perché forse non tutti sanno che Chaplin, divo assoluto del film muto, quando arrivò al sonoro cercò di opporsi a suo modo, ma ovviamente, come tutti invece sanno, no, perché non riuscì a fermare questa innovazione.
Veramente. Tipo The Artist.
Già, non manca ovviamente Il Grande Dittatore, film che gli procurò guai seri, quindi dalle accuse di essere comunista e feroci attacchi da parte di governo e stampa.
Accuse sto cazzo, scusa, cioè nel senso...
Sì,
orgoglio però... di essere comunista.
Guarda, io vi dico, ho voluto tirare... Dai. Ho colto l'occasione per tirare in ballo questo film perché in realtà è proprio uno spaccato e è piacevole leggerlo perché è visto dal dentro di una persona che queste cose le ha assolutamente provate sulla propria pelle. Tra l'altro Chaplin fu attore, sceneggiatore, come dicevamo prima, regista, ma anche produttore. È uno dei fondatori, sono il fondatore della United Artists.
Quindi, anche compositore, sì, grandissimo.
Anche compositore, bravissimo. Infatti, primo fondatore. Diciamo che uno dei valori, secondo me, che è bello ritrovare in questo libro è il suo voler essere artisticamente indipendente. La United Artists nasce un po' per quello e lì viene raccontato, almeno a me è piaciuto molto quel passaggio. Comunque ci sono anche tantissimi viaggi in giro per il mondo, gli incontri con personalità incredibili, cioè da Gandhi, Einstein, Roosevelt, Khrushchev, Stravinsky, insomma è uno che nella vita ne ha fatte di cotte e di crude. E ha scritto tutto fra il 59 e il 63 e comunque, ecco, al di là di tutto è un libro che va assolutamente citato anche per un valore, secondo me, letterario non secondario.
Ripetici il titolo?
Si chiama La mia autobiografia, Charles Chaplin, La mia autobiografia. Comunque, ecco, in questo perfetto mix tra storia, cinema e pettegolezzo dei primissimi del Novecento, assolutamente interessante, io ho voluto tirar fuori un piccolo brano, che è un estratto che racconta quello che poi è la genesi del personaggio di Charlot, uno dei personaggi più celebri, quindi ve lo leggo, se Lupus mi dà l'ok, perché lui ok.
Assolutamente ok.
Allora, Chaplin dice: quel modo di vestire mi aiuta ad esprimere la mia concezione dell'uomo medio, dell'uomo comune, la concezione di quasi tutti gli uomini, di me stesso. La bombetta troppo piccola rappresenta lo sforzo accanito per poter essere dignitoso. I baffi esprimono vanità. La giacca abbottonata stretta, il bastoncino e tutto il comportamento del vagabondo rivelano il desiderio di assumere un'aria galante, ardita, disinvolta. Egli cerca di affrontare coraggiosamente il mondo, di andare avanti a forza di blef, e di questo è consapevole, e ne è così consapevole che riesce a ridere di se stesso e anche a commiserarsi un po'. Questo era Chaplin, io ve l'ho voluto umilmente ritirare in ballo così, e altrettanto umilmente ho detto: vabbè, ma già che ci siamo, già che abbiamo fatto questa puntata trash, ma dai, concediamocelo. Abbiamo ripescato, questa volta dall'82, e si sente tutto che viene dall'82, un brano cantato dalla grandissima rossa della musica italiana.
Si sente anche l'autore nella musica e nelle parole anche.
Diciamolo quando metti l'introduzione, così vediamo assolutamente. Comunque, la voce è quella di Milva, il titolo del brano è appunto Tempi Moderni.
La tigre del ribaltabile.
E gli autori, metti play così capiamo chi sarà l'autore dietro questa musichetta.
Questa musichetta è inconfondibile.
Assolutamente, arrangiamenti 1982 di Franco Battiato e Giusto Pio. Questa è Tempi Moderni e questa è l'ultima canzone del Tron Fabric.
Giusto Pio è la bestemmia?
Eva.
Finirà, non finirà, la storia è sempre uguale. Passerà, non passerà, la voglia di scappare dai campi di sterminio resteranno gioie nei dolori, le volte che mi pesa, anche l'aria che respiro, tu come mai?
de mon angoisse. Quand le temps pour lui aussi se trouve sans espace, et taillerai capelli et cambierai vestito e pelle. Insieme nella stanza con le mani un po' tremanti a carezzarti il ventre, commenti di paura, danni dell'educazione, tu come mai non senti nostalgia di quando dormi.
Jetzt wieder Bar Traumfabrik.
Bellissima, 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 incontenibile la gioia di Simone Smith di fronte a questa bellissima canzone di Milva.
Milva, che tra l'altro non era la tigre del ribaltabile, ma
beh,
la tigre di Goro no, la tigre di Cremona, lei era l'aquila di Goro forse,
no, scommina che cos'è, allora.
Era la tigre di Cremona,
Cremona, Cremona.
E lei era l'aquila di, no, l'aquila di Vigonchio era,
facciamo una pantera del materasso d'acqua
in questo, in questo venerdì anche calcistico,
ce l'ho, la pantera di Goro. Mina era la tigre di Cremona e appunto Iva Zanicchi era l'aquila di Ligonchio.
E in questo venerdì sera anche di calcio noi salutiamo Milva e salutiamo la Cremonese con il suo grigio rosso.
No, ebbene, però, ma Milva non era di Cremona, era di Goro.
Bellissima località Goro, ci sono stato da poco, ve la consiglio a tutti web ascoltatori, andate a Goro e soprattutto andate a Gorino.
Altra citazione,
comunque Milva è stata una grandissima interprete anche di testi brechtiani, perché lei ha interpretato più volte le canzoni dei insomma, scritte da Kurt Weill, delle opere di Brecht, e c'è una bellissima Dio Lugano sua che
ma hai rotto la frodera del cazzo.
Come vuoi, ma l'ignoranza è una brutta bestia.
Nella puntata più bella della storia di Bar Traumfabrik abbiamo trovato la hit di Bar Traumfabrik.
Sì, però abbiamo trovato anche l'agenda cittadina.
Dai, era sto comment.
Allora, dato che questa è stata una puntata molto dedicata allo Zenith, e questa cosa mi piace moltissimo, vorrei ricordare che allo Zenith in programmazione c'è Magic in the Moonlight per tutta la settimana.
In che senso
che lo fanno tutti i giorni nel programma. Non prendete appuntamenti, non so se Andrea ci può aiutare in questo. Lo farete in lingua originale, perché mi piacerebbe vedere in lingua originale?
Lo sai che non lo so.
Martedì, in versione originale sottotitolata. Andrea, devi stare sul pezzo.
Comunque, quando uscirà Mommy, andatelo a vedere, ovunque uscirà.
Non importa di Mommy, ma parliamo invece di un altro film di cui abbiamo parlato, che troviamo tutti i giorni al cinematografo.
Bello diretto,
assolutamente. Bello diretto è Diplomacy, Una notte per salvare Parigi, che lo fanno tutti i giorni al cinematografo Sant'Angelo. Nella sala gemella, ossia il cinema Méliès, troviamo per l'ennesima settimana, ma con grande orgoglio per noi che l'abbiamo amato, se lo dico tutta la settimana mi sono rotto le scatole, comunque Il sale della terra. Per chi non l'avesse ancora visto, andatelo a vedere, perché è un film
di
meritorio, di Wim Wenders,
un grande regista,
grandissimo. E poi troviamo Trash, che purtroppo Rossi ci ha sconsigliato. Noi ve lo consigliamo lo stesso, perché ha vinto Roma, e Rossi non è sempre così.
Beh, certo. Ha sconsigliato le Ardenne, andando a vedere Trash.
Rossi ci prende poche volte.
E poi Roma è sempre Roma.
Che cosa dire? Che altro abbiamo in giro? Tanto cinema, ci avviciniamo al Natale. Andate anche nei cinema più piccoli, al Concordia, al cinema Metropolis di Umbertide.
T'ho detto da staccarmo con tranquillità. Vai!
L'importante è andare al cinema. Ma io vi segnalo un film di Natale che io andrò a vedere sicuramente, che è Un amico molto speciale, che è un film francese interpretato da Tahir Rahim, Non ho capito, mi fanno dei segnali orribili dalla regia.
Diciamo che il trailer domenica pomeriggio, mentre aspettavamo i pinguini di Madagascar, ha emozionato mezzo cinema. L'altro mezzo mangiava popcorn.
Non importa. Taharraim, te lo ricordi che...
È importante però che non dici cazzate.
Lui,
sennò,
lui,
però,
okay. Sì, lui. Te lo ricordi Taharraim nel film di... mamma mia, stasera. Aiutatemi.
Sto cazzo!
Fatia Kim, l'abbiamo visto a Venezia.
Certo.
Genocidio armeno interpretato
e ha parlato questo, anche
ha parlato molto,
ne abbiamo parlato,
ha parlato poco quest'uomo durante il film, anche perché gli altri parlavano un'altra lingua, lui non riusciva a capirli, ma insomma, andatelo a vedere se esce in Italia, perché è un film a suo modo interessante. Taharraim è anche Il Profeta, film di Audrey Hard, meraviglioso, non vedo l'ora di vederlo in una commedia.
I corsi
lì erano crudeli alla grande. Ma infatti credo che ci fosse
Duria Marsiglia.
Duria Marsiglia.
Esatto. Non ho capito un cazzo.
Non importa. Citazione letteraria del nostro amico Andrea Vincigrucci. Comunque, Taharraim, nella commedia, sono curioso di vederlo. Il trailer l'ho visto anch'io, molto interessante. Se vi capita di fare un giro per le multisale, tanto questa settimana, se no, altrimenti trovate solamente porcate, andatevelo a vedere, perché è un film che consigliamo per Natale. Simone non ha visto The Cab e credo che non lo vedrà più ormai, perché l'hanno tolto, ne parlavano molto bene. Ci aspettavamo di vederlo, di parlarne qui al bar Tramo.
Ma sono sicuro che tornerà in un cinema.
Poi
di Perù.
Poi ci sono i pinguini.
Ogni minuto è prezioso.
I pinguini di Madagascar.
Ce lo
Simone...
consigli Scemo più Scemo 2?
Ragazzi, a me non è piaciuto nemmeno l'uno, ve lo dico sinceramente.
Ti dico solo che in Spagna è titolato Tonto e Mastro. Tonto.
Comunque, io credo che anche sta agenda ci la siamo levata dalle palle.
Come diceva, purtroppo non ce l'ho quel campione.
Una grande citazione.
Una citazione natalizia, no? Sì.
E allora,
Armino,
fanculo. Così via. Gratuitamente. Bene, siamo quasi al Natale. Mancano due puntate, poi faremo una pausa natalizia. Tra l'altro, sappiate che faremo il 19 una puntata con musica natalizia. Il nostro
pacchi director. Sotto l'albero.
Super punta. Il 19
pacchi di Natale, bene. Tutta su una poltrona per due.
Tutta su una, parleremo solo di una poltrona per due, Asterix e Obelix, quelle cose che fanno a Natale. Bene,
canto di Natale di Topolino.
Canto di Natale di Topolino, esatto. Non ci resta di ricordare che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, l'ha riscritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Nerd Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martgang Petersen. Grazie agli ospiti Andrea Fioravanti, grazie Simone Rossi, Marco Della Torre e al professore. Finalmente è venerdì. Noi andiamo a smascherare sedicenti medium mentre i nazisti tentano di far saltare in aria Parigi. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Sì, vabbè, c'era anche l'uomo sul confine. Scusa, Andrea! Ciao!